Modem.
We have all waited far too long for this moment.
Abbiamo tutti aspettato troppo a lungo questo momento. Adesso dobbiamo renderlo davvero importante. Esorto tutte le parti a rispettare i termini dell'accordo e a cogliere le sue opportunità. Tutti gli ostaggi devono essere rilasciati in modo dignitoso. Deve essere garantito un cessate il fuoco permanente. Lo spargimento di sangue deve cessare una volta per tutte. Le Nazioni Unite forniranno il loro pieno sostegno. Noi e i nostri partner siamo pronti a muoverci. Abbiamo le competenze, le reti di distribuzione e i rapporti con le comunità per agire. I rifornimenti sono sul posto, le nostre squadre sono pronte. Siamo in grado di aumentare l'assistenza alimentare, la distribuzione d'acqua, l'assistenza medica e di ricovero.
Abbiamo atteso tutti troppo a lungo questo momento, ora dobbiamo renderlo davvero importante. Queste parole del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, che avete appena sentito, riassumono quello che è il sentimento di tutti coloro che da mesi e mesi chiedono la fine dell'azione militare israeliana a Gaza. Perché l'accordo tra Israele e Hamas, raggiunto nella notte fra mercoledì e giovedì e relativo alla prima fase del processo di pace promosso dall'amministrazione statunitense, deve passare ora dalle parole ai fatti e le incognite non sono poche. Buongiorno da Amanda Pfendler per questa puntata con Franco Cristini alla regia e Roberto Conti a garantire la messa in onda. Nell'attesa di capire se e come il cosiddetto piano Trump, che peraltro assomiglia molto alla proposta egiziana di qualche mese fa, elaborata in collaborazione con Giordania e Qatar e approvata dalla Lega Araba, verrà attuato, oggi vedremo di capire a Modem quali sono le dinamiche, le diverse visioni e i diversi obiettivi da parte israeliana come da parte palestinese. Perché non c'è una sola Hamas e non c'è solo Hamas, e perché il governo israeliano ha al suo interno figure che i palestinesi vogliono eliminarli e basta, e che questo accordo non lo sostengono. Senza dimenticare che lo stesso primo ministro Benjamin Netanyahu è stato convinto, diciamo con veemenza, dall'alleato americano che questa è l'unica via percorribile. Ne parliamo con tre ospiti che vi presento. Abbiamo con noi Claudia De Martino, docente di storia contemporanea all'Università del Lussemburgo, esperta di Israele, Paola Caridi, giornalista e saggista storica di Hamas, e Michele Giorgio, giornalista, collabora con la RSI da Gerusalemme. Michele, buongiorno innanzitutto, inizio con te.
Buongiorno.
Dunque, dopo l'entusiasmo iniziale da parte delle famiglie degli ostaggi israeliani, da parte della popolazione palestinese, ci sono state ieri le caute speranze della comunità internazionale e questa notte è arrivato il via libera, la prima fase dell'accordo da parte del governo israeliano ed è poi quindi scattato il cessate il fuoco. Ricordiamo brevemente che cosa succede ora, quali sono, diciamo, le prossime fasi nell'immediato.
Beh, innanzitutto si attende l'annuncio da parte dell'esercito israeliano dell'entrata in vigore del cessate il fuoco, tant'è vero che lo stesso Hamas ha invitato la popolazione di Gaza a non avvicinarsi alle postazioni israeliane, sostanzialmente anche a non muoversi troppo e cercare di tornare alle loro abitazioni, a ciò che resta delle loro abitazioni, visto che Gaza è distrutta in gran parte, perché il cessate il fuoco non è ancora definitivo. Tant'è vero che nelle scorse ore ci sono stati bombardamenti israeliani ed è stato ucciso anche un soldato israeliano in combattimento. Però quello che avverrà è che adesso l'esercito israeliano comincerà ad arretrare fino alla linea gialla tracciata dal piano Trump e poi le organizzazioni palestinesi guidate da Hamas prepareranno gli ostaggi israeliani vivi, che sono 20 su 48, per il rilascio e cominceranno anche a cercare i corpi degli altri 28 ostaggi che sono deceduti. Tutto questo dovrà avvenire dal momento appunto in cui le ostilità saranno completamente cessate, entro 72 ore, per cui si calcola che gli ostaggi vivi dovrebbero rientrare in Israele entro lunedì, quelli invece deceduti, i corpi quelli deceduti probabilmente più tardi, anche perché Hamas non conoscerebbe tutti i luoghi dove sono stati sepolti o comunque dove vengono tenuti. Bisogna considerare che oltre ad Hamas ci sono anche altre organizzazioni combattenti palestinesi che hanno tenuto gli ostaggi in questi due anni. E naturalmente dopo, per completare questa prima fase, dopo il ritorno in Israele degli ostaggi, ci sarà la fase della scarcerazione di 2.000 detenuti politici palestinesi, tra cui 250 condannati all'ergastolo. Non si sa se ci saranno anche nomi eccellenti, di sicuro Israele ha detto che non sarà scarcerato Marwan Barghouti, che è chiamato dai palestinesi il Mandela della Palestina e che tra l'altro non è neanche di Hamas, ma è sicuramente il prigioniero politico più noto, anche molto popolare in Cisgiordania, nei territori palestinesi, ma Israele insiste che non sarà scarcerato.
Vedremo anche nel corso della puntata di capire meglio il perché Israele non vuole rilasciare Barghouti. Buongiorno intanto anche a Claudia De Martino.
Buongiorno a tutti.
Dunque, il governo israeliano ha avallato questa notte, con qualche defezione, sappiamo che ci sono dei ministri che non l'hanno approvato, la prima fase di questo piano voluto da Trump. Ecco, di fronte a questa situazione, di fronte anche ai precedenti, perché sappiamo che a marzo c'era già stato un tentativo di accordo e che Israele poi aveva unilateralmente rotto la tregua. C'è il forte timore anche da parte ovviamente di Hamas che una volta rilasciati tutti gli ostaggi vivi e morti, Israele possa decidere di riprendere le ostilità. Che cosa c'è di diverso oggi rispetto a marzo?
Sì, allora innanzitutto penso che il primo segnale che vada colto è che Bezalel Smotrich, il ministro delle Finanze, anche Itamar Ben-Gvir, non hanno, quindi il ministro della Pubblica Sicurezza, non hanno immediatamente lasciato il governo. Si sono ovviamente pronunciati contro l'accordo, ma in realtà fondamentalmente non hanno mandato un segnale così forte come quello che ci si attendeva. E perché non l'hanno mandato? Credo che siano considerazioni elettorali. Il motivo è che Bezalel Smotrich rischia con il suo partito di sionisti religiosi veramente di essere escluso dalla prossima Knesset, secondo quelle che sono le proiezioni elettorali, e quindi non ha
Elezioni
intenzione
che
di
dovrebbero
accelerare
esserci l'anno prossimo.
ottobre, sì, del 2026, mentre appunto Itamar Ben-Gvir ha capito in questo momento che comunque opporsi a quella che era l'ondata di entusiasmo, perché ieri abbiamo visto delle scene veramente di entusiasmo, non soltanto nella piazza degli ostaggi a Tel Aviv, ma ovunque nel paese, fosse diciamo, in qualche modo una mossa, una decisione fortemente impopolare. Quindi quello che si nota oggi innanzitutto è una forte adesione, un forte supporto da parte dell'opinione pubblica israeliana per il rilascio degli ostaggi, e compromettere questo processo in questa fase sarebbe fortemente controproducente anche per gli attori politici che volessero schierarsi in questa, appunto, su queste posizioni. Per cui questo, secondo me, in questa prima fase dell'accordo, che ricordiamo semplicemente si sta parlando di appunto il cessate il fuoco e il ritiro parziale, perché l'IDF, diciamo l'esercito israeliano, si tratterrebbe sul 53% ancora del territorio della striscia di Gaza, quindi diciamo si tratta effettivamente di un ritiro soltanto da quelle che sono le località a più forte affollamento, a più forte densità umana e soprattutto appunto dalla costa. Per cui si parla di un ritiro parziale e si parla dall'altra parte del rilascio dei prigionieri. Il rilascio dei prigionieri ovviamente è una questione strategica dal punto di vista di Hamas, perché fondamentalmente sulla liberazione dei prigionieri si gioca un po' tutta la dignità e anche un po' il successo, non, se si può parlare di questo, diciamo il successo parziale politico che Hamas vorrebbe vantare nei confronti della propria popolazione. Ovviamente non può vantare altro perché non esistono, come dire, altri vantaggi che Hamas abbia tirato, abbia ottenuto da questa operazione militare, ma oltre alla liberazione dei prigionieri.
Ma quali garanzie per Hamas?
In questa fase, esatto, in questa fase mi sembra che nessuna delle due parti abbia intenzione di far saltare il banco. Quali sono le garanzie? Questa volta c'è stata una forte garanzia da parte del Presidente degli Stati Uniti, che ha detto fortemente che si intesta tutta l'operazione, perché questo è ovviamente stato frutto della volontà politica dell'amministrazione americana e soprattutto che ha fornito anche delle garanzie di sicurezza ad altri attori regionali, come pensiamo una delle clausole, uno dei 21 punti del piano di pace riguarda proprio la sicurezza, la garanzia di sicurezza fornita al Qatar da parte degli Stati Uniti, che lo considerano addirittura, che considerano ogni attacco che poi verrà portato al Qatar come un attacco alla sicurezza nazionale, quindi con un linguaggio molto forte. E qualcosa di analogo si sta diciamo appunto profilando su Gaza, con il fatto che gli americani abbiano detto: questo è un piano che viene garantito appunto dagli Stati Uniti, quindi noi ci occuperemo anche di organizzare questa forza di interposizione che sarà in carica di rispettare appunto, di far rispettare tra virgolette, come dire, il ritiro parziale di permettere il ritiro parziale dell'IDF e di far rispettare le clausole poi che vengono negoziate. Ovviamente questa forza di interposizione è ancora frutto diciamo appunto di speculazione, però si profila la partecipazione molto netta dell'Egitto, che ovviamente è il paese limitrofo e che può contare, come dire, in qualche modo 440.000 effettivi, quindi può dispiegare una forte insomma comunque un forte contingente di forze immediatamente nella striscia di Gaza, ma anche abbiamo visto un forte interventismo della Turchia, e la Turchia è un attore molto importante nella regione, perché innanzitutto ricordiamolo è un po' diciamo il paese capofila insieme al Qatar dei Fratelli Musulmani, e quindi non si pensava che sarebbe stato associato in questo accordo, ma il secondo punto importante per cui la Turchia è stata coinvolta è non soltanto il sostegno politico, ma anche il fatto che la Turchia abbia un forte interesse nella ricostruzione. Abbiamo parlato appunto del fatto che Gaza, che è uno dei punti qualificanti di questo piano di pace, di questo piano per il cessate il fuoco, sia una ricostruzione molto spedita nella striscia di Gaza, in cui il 90% delle case sono state distrutte, ma allo stesso tempo possa anche offrire questa copertura militare, perché la Turchia ha diciamo uno degli eserciti più importanti, entro i 10 eserciti più importanti al mondo, ed ha anche, come dire, una capacità di spiegare delle forze che sono addestrate sulla guerriglia urbana, quindi ancora più professionali di quelle che potrebbe vantare l'Egitto. Io credo che la garanzia americana, sommata a un dispiegamento di forze importanti da parte dei paesi della regione, e insieme ovviamente ai finanziamenti che dovrebbero arrivare dal Golfo, potrebbe fare la differenza in questo caso, perché potrebbe arrivare, come dire, in qualche modo potrebbero creare una congiuntura per cui l'accordo regga e proporzionalmente, diciamo progressivamente, ecco, l'esercito israeliano si ritiri secondo le scadenze concertate. Ovviamente dipende tutto dalla volontà politica. Una unica cosa su cui vorrei appunto vorrei attrarre l'attenzione è proprio il fatto che comunque il premier Netanyahu abbia cambiato posizione rispetto a questo piano, e adesso sia quasi nel processo di intestarsi questo piano, dicendo: noi siamo arrivati a una vittoria totale, come la definiva dall'inizio, grazie alla liberazione degli ostaggi e mantenendo comunque un controllo sulla striscia di Gaza e ottenendo anche la distruzione delle armi di Hamas e la demilitarizzazione della striscia, e quindi questo è un piano di pace che corrisponde interamente agli obiettivi di Israele, e quindi si sta intestando adesso un piano che ovviamente non avrebbe mai voluto,
lo sta sposando con convinzione
in circostanze diverse.
Esatto. Vediamo allora invece sull'altro fronte, qui saluto Paola Caridi, buongiorno e benvenuta. Dunque, sull'altro fronte c'è Hamas, e qui Hamas si potrebbe definire quasi sconfitta, no? Perché Hamas sappiamo che è stata decimata in questi 2 anni, sia per quanto riguarda la sua parte politica, ma soprattutto per quanto riguarda la sua parte armata. Ecco, la Hamas che sta negoziando in questo momento, che ha accettato la prima fase di questo piano di pace, che Hamas è? Quanto potere ha e soprattutto che sostegno ha oggi nella striscia?
Ma anzitutto vorrei dire che non c'è solo Hamas, qui stiamo parlando di Gaza, stiamo parlando di un genocidio, stiamo parlando di una popolazione che non sappiamo a questo punto a che numero corrisponde, perché quando è iniziato tutto quanto il 7 ottobre del 2020 si parlava di 2.300.000 abitanti della striscia di Gaza, ora quanti rimasti. Questo è un aspetto importante da sottolineare.
Paola Caridi, abbiamo un problema con la comunicazione, proviamo a ripristinarla. Intanto torno da Michele Giorgio. Michele, tu vivi in Israele, tocchi con mano quotidianamente quelli che sono i sentimenti della popolazione. Allora ti chiedo, proprio in base a questo tuo vivere quotidiano, questa fine, possibile fine del dramma degli ostaggi, che cosa porterà nella popolazione israeliana? Prevarrà, diciamo, il sollievo, oppure resterà la rabbia di coloro che hanno visto o vedranno tornare a casa i propri cari in una bara e che ritengono che il governo avrebbe potuto salvarli, oppure prevarrà ancora il desiderio di cancellare definitivamente Hamas anche a costo di eliminare i palestinesi?
Ma io credo che in realtà avverrà tutto questo che hai appena detto tu, cioè nel senso che ci saranno sentimenti contrastanti, perché la questione degli ostaggi ovviamente è stata centrale anche per portare Netanyahu alla fine, nonostante tutto, ad accettare il piano di Trump, che si concentra proprio su questo. Trump ha fatto della liberazione degli ostaggi una sua motivazione all'interno, diciamo, di questa prima fase della sua presidenza. E quindi sicuramente adesso, con il ritorno degli ostaggi a casa, che dovrebbe realizzarsi nei prossimi giorni, un grosso motivo che aveva tenuto più o meno uniti gli israeliani intorno a questo obiettivo, cioè il rilascio degli ostaggi, viene a cadere, e anche per lo stesso Netanyahu si aprono evidentemente delle nuove prospettive politiche. È inutile nasconderci il fatto che qui è cominciata quasi la campagna elettorale con questo con questo accordo di cessate il fuoco a Gaza e di ritorno degli ostaggi. E quindi adesso si comincerà a parlare molto di politica, ci saranno tutti i partiti che proveranno naturalmente a sfruttare la situazione in vista di queste elezioni, che a mio avviso potrebbero essere anticipate rispetto ad ottobre e già svolgersi in primavera, se non riprenderà la guerra, se non riprenderà l'offensiva israeliana, cosa che non è esclusa del tutto, anche se le parti ripetono, soprattutto Hamas, che la guerra è finita, per il semplice motivo che, come si è detto prima, c'è la questione del disarmo di Hamas a Gaza, disarmo che il movimento islamico non ha intenzione di realizzare completamente, uno perché appunto ritiene che questo sarebbe profondamente ingiusto e inaccettabile di fronte alla situazione che si è creata e al fatto che ha saputo resistere ad un'offensiva militare particolarmente dura, anche se il costo più alto l'hanno pagato i civili. Paola Caridi prima giustamente parlava di genocidio. Ecco, diciamo, e quindi questo mancato disarmo totale da parte di Hamas potrebbe essere il pretesto per continuare magari una guerra a bassa intensità. Una situazione che potrebbe ricordare quella che viviamo nel Libano del
Quindi
Sud.
Non si arriverebbe a una pace. Paola Caridi, ecco, provo a vedere se riusciamo a riaverla con noi. Mi sente?
Sì,
ecco.
La sento.
Lei stava giustamente dicendo che ci sono altri gruppi, e questo mi permette anche di aggiungere un altro elemento.
No, io ho detto che c'è una popolazione civile, oltre al fatto che certo ci sono altri gruppi, fazioni armate, oltre a quella delle brigate Zedine al-Qassam dentro la striscia di Gaza, ma il ruolo fondamentale, proprio per finire la risposta alla sua domanda di prima, il ruolo fondamentale mi sembra che in questo momento sia giocato nuovamente dall'ala politica, dico nuovamente perché era stata esclusa da un protagonismo anche politico delle brigate Zedine al-Qassam per tutti questi 2 anni di genocidio che ha colpito
nella quasi totalità la popolazione civile di Gaza, e questo non bisogna mai dimenticarlo, anche quando si parla di negoziati, quindi del ruolo scusate, dell'ala politica dentro questo negoziato che per adesso ha raggiunto un cessate il fuoco. Non possiamo parlare di processo di pace ancora, possiamo parlare di un cessate il fuoco, possiamo parlare della sospensione delle azioni militari, ma per la pace questo è un discorso molto lungo che va ben oltre la liberazione degli ostaggi israeliani e di quella popolazione carceraria, di quella parte della popolazione carceraria palestinese dentro le carceri israeliane che è fatta di altrettanti ostaggi. E su questo, secondo me, sulle parole bisogna stare molto attenti. Ma perché dico che la popolazione civile, quello che sta subendo da 2 anni la popolazione civile di Gaza, riporta un protagonismo dell'ala politica di Hamas? Perché è cambiato anche il tono dei leader di Hamas. Negli scorsi giorni sono intervenute le persone che sono state obiettivo di un attacco missilistico da parte dell'aviazione israeliana su Doha, sulla capitale del Qatar, per far fuori l'intera leadership di Hamas, mentre proprio stava analizzando questo piano, questo il cosiddetto piano Trump, e queste persone hanno cambiato il tono. Parlo di Moussa Moubarzouk, ma soprattutto di quello che si è profilato come il capo del Politburo, cioè Khalil El-Haya, hanno cambiato il tono dando rispetto e sottolineando la sofferenza della popolazione civile.
E perché lo hanno fatto?
Lo hanno fatto perché è evidente che nella storia di Hamas bisogna essere e si è parte della popolazione, si nasce dalla società palestinese, e questa sottolineatura non era stata fatta così in maniera forte negli scorsi 2 anni, e questa parte di Hamas, che è la parte storica, che è la parte della generazione di mezzo, cosiddetta generazione di mezzo, ha ripreso in mano il tono che è stata anche fondativo nel movimento di resistenza islamico, dicendo pace sia per gli uomini, per le donne, per i bambini, per i feriti, per i martiri. Queste sono parole di Khalil El-Haya. Perché bisogna anche riconnettersi con una popolazione che in parte è molto ostile adesso a Hamas per il prezzo che ha dovuto pagare. Quindi c'è bisogno di ricostituire, insomma, una sorta di reputazione politica da parte di Hamas, e dall'altra parte vuol dire anche che questo confronto a distanza fra le brigate Zedin al-Qassam e la politica in questo momento vede la parte politica con una cosa in mano molto forte, cioè la fine, virgolette, delle ostilità, ma stiamo parlando sempre di un genocidio, cioè stiamo parlando sempre non di una guerra a Gaza, ma di una guerra su Gaza. Stiamo parlando di bombardamenti indiscriminati e di un prezzo di cui ancora non conosciamo l'entità.
Paola Caridi, so che deve andare, posso farle ancora un'ultima domanda?
Ultimissimo, perché poi ho un treno. Scusatemi, ma
no, ci mancherebbe. Ci sarà spazio per Hamas in futuro?
Beh, questa è una domanda che non dobbiamo porci solamente per Hamas, dobbiamo porcela per Fatah, per tutta la rappresentanza politica palestinese, ricordando sempre però che l'esercizio della politica in un territorio occupato, ed è occupato dal 1967, non possiamo definirlo come dinamiche, come definiamo l'esercizio della politica in Svizzera, in Italia e nei paesi a democrazia consolidata, mettiamo in questo caso, e soprattutto in luoghi indipendenti e liberi. Questo è un territorio occupato, e parlare di politica all'interno di un territorio in cui non si ha potere, cioè in cui non si governa, non si amministra, non ci si muove liberamente, dove in Cisgiordania ci sono, credo adesso, un migliaio di checkpoint. Cosa significa? Perché si pretende dai palestinesi che abbiano una governance che sia, che abbia le stesse possibilità di agire come le governance nei paesi indipendenti? Questo è il vulnus, secondo me, dal punto di vista dell'osservazione della Palestina da parte nostra, cioè da parte occidentale. Pretendiamo dai palestinesi che abbiano una governance anche se non hanno una terra, non gli viene riconosciuta una terra. Questa mi sembra una, come dire, quasi un atteggiamento distopico da parte degli occidentali, che però salva molto noi, ma non i palestinesi.
Un elemento del quale tener conto nelle prossime tappe, se ci saranno, se si realizzeranno le prossime tappe. Io ringrazio Paola Caridi, la lascio ad andare a prendere il suo treno. Torno da Claudia.
Grazie.
Torno da Claudia De Martino, che ricordo è docente di storia contemporanea all'Università del Lussemburgo, esperta di Israele. Ecco, a inizio puntata il nostro collaboratore Michele Giorgio ha fatto un nome, quello di Marwan Barghouti, ha detto il Mandela palestinese. Per molti osservatori questa figura, che è detenuta nelle carceri israeliane da più di due decenni, potrebbe essere, diciamo, il collante che potrebbe riunire diciamo, le varie anime di quello che è il territorio palestinese. Però, diciamo, se vogliamo usare il termine di Mandela palestinese, Netanyahu non è certo il Frederick de Klerk israeliano. Ecco, perché no a questo nome, che invece sembra piacere all'Occidente?
Sì, allora, mi sembra che l'opposizione sulla liberazione di Marwan Barghouti ovviamente possa trovare soltanto una spiegazione politica. Marwan Barghouti è l'unico uomo che ha sempre, diciamo, l'unica figura politica palestinese che ha sempre mantenuto un netto vantaggio su Mahmoud Abbas in tutti i sondaggi politici condotti appunto negli ultimi
anni. Mahmoud Abbas, che è il presidente dell'autorità nazionale palestinese.
Dell'autorità nazionale palestinese. E questo quindi fa pensare che fosse l'uomo politico, oltretutto si tratta ovviamente di un'altra generazione, Mahmoud Abbas ha 87 anni, Marwan Barghouti ne ha 66, quindi avrebbe potuto avere ancora, diciamo, un discreto futuro politico davanti, ma soprattutto è l'unico uomo che potrebbe in qualche modo riunificare la causa palestinese, perché qui quello che è lo scenario a cui stiamo assistendo purtroppo, in questo appunto anche attraverso questo piano di pace, è la frammentazione ulteriore della questione palestinese. Il fatto che Gaza abbia o in qualche modo sia proiettata ad avere un'amministrazione internazionale che invece appunto non si parli assolutamente nel piano di pace della Cisgiordania, e che quindi in qualche modo la Cisgiordania venga affidata o anche abbandonata, se vogliamo, alle politiche israeliane di colonizzazione che sono attualmente in corso e che, vi ricordo, soprattutto durante l'attuale guerra hanno avuto un'impennata. Quindi adesso si parla, come dire, in qualche modo di 20.000 costruzioni in più, si parla diciamo, del completamento dell'area dei E1, che sarebbe l'area della costruzione dell'area intorno a Gerusalemme, che potrebbe bloccare, come dire, completamente il passaggio dal nord della Cisgiordania verso il sud della Cisgiordania, quindi in realtà bloccare completamente il traffico intrapalestinese in Cisgiordania. Quindi si parla purtroppo in qualche modo di una fase in cui la colonizzazione non solo non si è arrestata, ma è proceduta con un'accelerazione in questi anni di guerra, e purtroppo il focus non è stato più portato sulla Cisgiordania, perché eravamo tutti interessati ovviamente a quello che veniva a Gaza, perché lì era in corso, esatto, comunque appunto un conflitto di entità ancora maggiore, mentre qui si parla di una colonizzazione strisciante. Ma quello che voglio dire semplicemente è che purtroppo queste due tronconi della Palestina si avviano invece ad avere due futuri politici molto diversi. Il presidente Trump ha dato delle assicurazioni sul fatto che la Cisgiordania non dovrebbe essere annessa formalmente, ma questo non significa che non verrà ulteriormente colonizzata e parcellizzata, perché sappiamo che adesso è ancora in carica appunto il ministro delle finanze Smotrich, che ha un portafoglio però sull'amministrazione delle colonie, quindi questa nuova entità che ha costruito e che ha trasferito, come dire, i poteri sui civili nelle colonie a un'amministrazione civile israeliana, il che significa che in qualche modo ha normalizzato l'amministrazione dei territori ulteriormente e ha centralizzato tutta quella che è l'erogazione dei permessi edilizi, dei servizi pubblici nelle colonie occupate. Quindi il problema è che la Cisgiordania e Gaza
saranno sempre più lontane,
in corso di vivere, esatto, due
realtà diverse,
opposti, e purtroppo questo lederà ulteriormente la solidarietà nazionale.
Ecco, su questo, Michele, sembra, diciamo, l'obiettivo finale auspicato di questo processo di pace, auspicato anche da quegli stati che hanno recentemente ancora riconosciuto lo Stato palestinese, è proprio quello, appunto, di riuscire ad arrivare alla fine alla creazione di un'entità, ma non è l'intenzione dell'attuale governo israeliano, assolutamente, e non lo hanno neanche mai nascosto.
Beh, io credo che pochi istanti fa tutto questo sia stato spiegato molto bene, e quindi questo piano di Trump, bisogna dirlo con estrema chiarezza, rischia di fermarsi alla conclusione della prima fase, perché tutto il resto, in particolare ciò di cui si parla rispetto alla creazione di uno Stato palestinese, è molto vago, e questo gli analisti lo hanno, non solo palestinesi, lo hanno rilevato subito. Ai palestinesi in pratica viene dato un credito che potranno riscuotere forse, se tutto va bene, tra diversi anni, ma nessuno ci crede. Ad Israele invece, Israele viene, come dire, pagato in contanti e subito, con la liberazione degli ostaggi, con il possibile disarmo di Hamas, ma dal punto di vista politico e diplomatico, bisogna dirlo con estrema chiarezza, rispetto alla soluzione della questione palestinese siamo ancora al punto di partenza.
E qua noi ci fermiamo, torneremo sicuramente a vedere se le prospettive saranno diciamo migliori, o se quanto ci hai appena detto, Michele, sarà inevitabilmente la conclusione di questo processo. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, a voi all'ascolto. Modem torna lunedì.